Bene, diamo il benvenuto a una signora ospite che si chiama Anna Maria, che oggi è venuta a festeggiare il compleanno con noi.
E speriamo di darle buon esempio. Avete sentito? Speriamo di darle buon esempio. Salutiamo anche Gianmario che è arrivato adesso. Ciao Gianmario. Va bene, vi dico qualcosa del programma di oggi. Allora, adesso la meditazione, alle 11:30 ci sarà la messa. La messa, poi il pranzo alle 12:30, alle 15:30 la seconda meditazione e alle 17:30 ci sarà, come ieri, l'adorazione eucaristica con il vespro alla fine. Poi ci sarà la cena alle 19:30 e questa sera la Via Crucis. Ma oggi sapete che giorno è? 28 di luglio. Cos'è? Sì, ma il giorno della settimana che giorno è? Oh, è venerdì! Ci siamo accorti che è venerdì!
Sì, sì, c'è il primo sabato.
Ecco, ma avete visto sul programma che c'è scritto lassù giornata di
silenzio?
Ma chi l'ha visto?
No, pensavamo che iniziasse alle 9:30.
Ah, ecco. Vabbè, siete in tempo a recuperare, siete in tempo a recuperare tutta la mia fiducia.
Brava, ha detto brava.
Ma la voce dell'innocenza, la voce della verità proprio. Va bene. Allora, adesso ascoltiamo il padre. Che...
Oggi dedichiamo la nostra attenzione a due personaggi con la vocazione secolare, cioè alla Madonna e a San Giuseppe. Di Gesù abbiamo già parlato. Ecco, sono tre esempi di vocazione secolare. Pensate, Gesù stesso ha vissuto secolarmente. La Madonna e San Giuseppe. Questa mattina poniamo la nostra attenzione su di lei. Sapete che il Carmelo, ma potrebbero dirlo tutti gli altri, le altre famiglie religiose, ama dirsi, con una sua ragione particolare, totus Marianus. Totus Marianus Carmelos. Così come nello stemma di Papa Giovanni Paolo II c'era scritto totus tuus Maria. Bene, sorprende che nonostante che i carmelitani fin dall'inizio, come abbiamo già ricordato, si chiamino ufficialmente Fratres Beate Maria Virginis de Monte Carmelo, fratelli della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, nella regola la Madonna non viene neanche menzionata. La regola, come voi sapete, è stata data da Alberto Avogadro, normalmente conosciuto come Sant'Alberto di Gerusalemme, anche se a Gerusalemme non ha messo mai piede. Non perché non ci volesse andare, ma perché Gerusalemme era occupata dai musulmani e quindi lui dovette fermarsi a Acco, che è la punta nord del Golfo di Haifa. La punta sud è il Monte Carmelo. Quindi una località abbastanza vicina ai nostri monaci, i quali, sapendo che lui era già stato anche lui religioso, dei monaci regolari, lui era della Padania, era di Gualtieri. Dov'è Gualtieri? C'è il sole. Ecco. E prima di essere vescovo era appunto monaco e aveva lavorato molto anche per la vita religiosa, anche dal punto di vista teorico. Quindi i nostri progenitori, dal punto di vista del Carmelo, fecero ricorso a lui, non soltanto perché il suo titolo era veramente quello di patriarca di Gerusalemme, ma perché era anche vicino e sicuramente lui li ha visitati. Lo dà l'impressione di questo anche il modo come si esprime. Sapete che la regola comincia dirigendosi ai nostri fratelli, quindi li considera fratelli. Una regola che, siccome lui è stato nominato patriarca di Gerusalemme nel 1205, la regola va collocata per forza dal 1206 al 1212-13, perché poi lui è morto nel 14, ucciso mentre celebrava la messa da un suo amministratore, perché lì lui dirigeva, aveva fondato un ospedale per i pellegrini e aveva un amministratore che non andava d'accordo con lui, che era stato rimproverato da lui e che per vendetta lo uccise. Nel mezzo delle celle c'è scritto nella regola, lo ricordavamo già ieri, venga costruito nel modo più conveniente l'oratorio nel quale dovete adunarvi per quanto possibile la mattina di ogni giorno per la messa. Che quell'oratorio edificato all'inizio del XIII secolo tra gli anfratti del Monte Carmelo fosse dedicato alla Vergine lo sappiamo da altri documenti, perché, come ho detto, la regola non lo dice. L'esplicitazione della implicita ma originaria marianità dell'ordine Totus Marianus Carmelus la troviamo nelle costruzioni del 1324, una edizione dell'edizione più recente rispetto a quelle che ho citato ieri, dove alla domanda sul perché i frati vengano detti fratelli di Maria si risponde con tre motivi caratterizzati da tre verbi al passato: costruirono, scelsero, furono chiamati. Questi sono i tre verbi. Cioè, il primo, construxerunt, costruirono, si riferisce al fatto che costruirono una cappella per lei o dedicata a lei. Il secondo, elegerunt, elessero lei, la Madonna, come domina loci, signora del posto. E il terzo riguarda l'esperienza spirituale, ossia fin dall'inizio questi fratres, questi fratelli, si sentirono, sperimentarono di essere stati ovviamente chiamati da Cristo, ma chiamati lì, come si dice sempre, attraverso Maria che porta a Cristo, essendone la madre. In onore della Beata Vergine, si legge nel testo di quelle costituzioni, costruirono, construxerunt, un oratorio e scelsero, elegerunt, il titolo di lei, ragione per la quale da allora, per concessioni apostoliche, furono chiamati, vocati sunt, fratelli della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Poco tempo fa ho letto un libro di Paul Claudel intitolato L'annuncio a Maria. Però anche lì, come nella regola, io l'ho preso pensando che parlasse di Maria Santissima, invece non parla per niente della Madonna. È un romanzo che indirettamente, certamente, parla della Madonna. In che senso indirettamente? Per esempio, io ho colto una frase di questo libro che, come vedo, alcuni di voi hanno letto prima di me. In una conversazione che c'è in quel libro tra un mastro costruttore e una fanciulla, una ragazza, il mastro costruttore, la storia è ambientata nel Medioevo, quindi al tempo in cui gli architetti non c'erano, ma c'erano i mastri costruttori, cioè dei muratori in gamba, molto in gamba, capi mastri potremmo dire, che pietra dopo pietra costruivano quelle magnifiche cattedrali che noi conosciamo come gotiche. Se studiate la storia dell'arte andate a vedere e non ci sono gli architetti. Chi l'ha costruito? Non si sa. Magari si risale a un mastro. Bene, dico questo perché le parole che questo uomo dice a questa ragazza parlavano della vita. E c'era anche una simpatia tra loro due, c'era una possibilità di un futuro insieme, però ne parlavano, diciamo, in termini religiosi, da credenti, da discepoli del Signore. La frase è questa, che dice lui a lei: non alla pietra tocca fissare il suo posto, ma al maestro dell'opera che l'ha scelta. Allora lui ogni giorno toccava le pietre e le valutava anche dal punto di vista della sua sensibilità ormai fondata sull'esperienza. Ebbene, paragonando la vita di ciascuno di noi, in quel caso lui voleva suggerire questo alla fanciulla, alla ragazza, dice: non tocca alla pietra scegliere il posto dove stare, tocca al mastro che sa. Ecco, vorrei che da questa nostra riflessione sulla Madonna, che è la pietra che ha saputo mettersi più di ogni altro al suo posto, anche noi facessimo lo sforzo, io per primo, di indovinare giorno per giorno qual è il mio posto, il posto che il mastro vuole darmi perché abbia senso la mia vita e possa essere di ricchezza anche all'edificio intero. Parole che possiamo confortare con quelle di Pietro, come voi sapete, quello che leggiamo, cioè nella prima lettera di Pietro, che suonano così: avvicinandovi a lui, pietra viva, lui è Cristo in questo caso, rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive voi, ciascuno di voi, siete costruiti anche voi come edificio spirituale. Non c'è edificio spirituale, adesso interrompo un po' Pietro, non c'è edificio spirituale dove ci fosse soltanto Cristo, perché Cristo è la pietra angolare. Dunque l'edificio siamo noi, cioè senza noi, anche quando Gesù dice io sono la vite e voi i tralci, se non rimanete uniti a me non portate frutto, certo, però anche lui, se non avesse i tralci, che frutto porterebbe? Senza togliere niente alla sua grandezza, ma dal momento che è venuto a farsi uno di noi ha bisogno dei tralci. Ecco l'importanza di prenderci con la giusta umiltà, quella che insegna Santa Teresa. E come lei, cosa dice Teresa dell'umiltà? Lo sapete, ve lo ricordo. Neanche lei lo sapeva, però aveva intuito che era una grande virtù, la più grande di tutti, quelle che più di tutte piaceva al Signore, l'umiltà, pensate. Lo sapeva, ma non sapeva perché. Lo dico perché lo dice lei, dice. Un giorno però mi venne in mente che era vero che questa era la virtù che il Signore preferiva fra tutte, l'umiltà. Perché, ecco cosa le venne in mente, perché humildad es andar en verdad. Perché l'umiltà vuol dire camminare nella verità, non vuol dire semplicemente sono un peccatore, sono una peccatrice, va bene, questo è anche vero, però non è tutto, non si conclude lì, si conclude nel dirlo davanti al Signore, che è venuto proprio perché abbiamo bisogno di Lui. Quindi camminare nella verità, in questa verità, che da soli siamo tralci staccati dalla vite, con Gesù siamo fruttiferi, anche se siamo quello che siamo, poveracci. Ma è una povertà che è costantemente arricchita dalla ricchezza di Cristo. Allora, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Lui è la pietra viva, noi siamo pietre vive, lui è sacerdote perché non è sacerdote, lui è l'unico sacerdote perché non era sacerdote. In questo senso, perché è l'uomo mediatore tra gli uomini e Dio. Lui sacerdote, noi sacerdoti, in questo senso, tutti partecipi di questa mediazione. Adesso andiamo alla Madonna. L'ultima icona, l'ultima immagine, oggi va di moda l'icona, basterebbe anche dire immagine, no? Sono diventate di moda le icone orientali, che sono belle e ci aiutano, ci possono aiutare, ma diciamo l'ultima scena in cui appare Maria nel Nuovo Testamento, lo sapete, ve lo ricordo, è lì in occasione dell'attesa dello Spirito Santo, dove Luca, nel suo secondo volume, che sono gli Atti degli Apostoli, scrive: tutti questi, volendo dire gli undici, i dodici che erano rimasti undici, erano assidui e concordi nella preghiera. Loro, con delle donne, come Gesù, probabilmente molte di quelle che seguivano Gesù durante il ministero pubblico, e con Maria, allora, tutti quanti questi, uomini e donne, con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui, che erano quelli che vengono menzionati nel Vangelo. Dunque, Maria rimane, dal punto di vista della rivelazione neotestamentaria, rimane lì davanti a noi come sostegno, aiuto. Erano lì con Maria, erano tutti con Maria, quella donna che Gesù aveva designato come madre di tutti. Era lì come sostegno, certo, per aiutare a non far perdere la speranza della promessa che Gesù aveva fatto, perché era ancora una promessa, ancora non avevano capito, come si diceva l'altro giorno. Dunque c'è lì Maria, la madre di Gesù, che li sostiene in questa speranza e allo stesso tempo è lì come esempio di come si fa a mantenersi fedeli nella speranza. E questo continua ad essere il motivo principale per cui Maria è nostra madre e allo stesso tempo nostra sorella. Madre come sostegno, potremmo dire, e sorella come esempio, come la prima dei discepoli di Gesù, e noi insieme con lei ad imparare alla sua scuola. Molti pittori, come voi sapete, artisti, quando dipingono, mi riferisco soprattutto alla pittura, Simone Martini e altri, quando dipingono la Madonna al momento dell'Annunciazione, la dipingono con un libro in mano, lì su un inginocchiatoio con un libro in mano. Probabilmente non c'è niente di vero riguardo alla storia. Maria non era né su un inginocchiatoio, né probabilmente aveva un libro in mano, perché molto probabilmente non sapeva neanche leggere. Però molte volte la poesia, l'arte, è più importante della storia, cioè è il simbolo quello che conta. Allora cosa vogliono dire? Cosa hanno capito questi artisti, istruiti anche da sapienti credenti, e vescovi e papi a loro volta? Hanno capito che Maria, a parte l'inginocchiatoio, a parte il libro, che sono dei simboli, era attenta. Era attenta. Attenta vuol dire, cioè, questo lo capiamo da ciò che sappiamo dopo, dalla sua risposta, anche se è stata una risposta matura, una risposta da donna che vuole sapere come questo sia possibile, però una donna che si è fatta trovare pronta all'appuntamento. Per cui quando Elisabetta le dice, una volta che Maria è andata, ha saputo della sua necessità di essere assistita nel parto 3 mesi prima, perché sono gli ultimi mesi in cui c'è più necessità di assistenza, quando Elisabetta le dice, dopo essersi meravigliata che lei sia venuta a casa sua, la madre del suo Signore, le dice: beata te. Il testo dice: e beata colei che, ma si capisce che si riferisce a lei. Quando le dice: beata te che hai creduto, non lo dice semplicemente per lodarla, ma lo dice con la consapevolezza di che cosa ha voluto dire anche per lei affidarsi. Perché essere pronti e affidarsi non vuol dire che tutto è semplice, che tutto è facile. E se uno dice queste parole, come supponiamo che le abbia dette Elisabetta, non le dice così tanto per fare un complimento, soprattutto perché sono state registrate dall'Evangelista come parole importanti, ma come parole che contengono un peso. Elisabetta sa che anche a Maria costa, è costato e costa. Bene, questo è il suo titolo, direi l'unico, forse no, ma adesso, l'unico suo titolo in cui lei ha dei meriti. Avere creduto, credere. L'unico titolo, la Madonna ha molti titoli, moltissimi, no? Assunta, incominciamo dalla fine. Immacolata, Vergine, Madre di Dio, Assunta, Ma sono tutti titoli che non la riguardano personalmente, le sono piovuti addosso per la scelta del Signore che ha fatto di lei come madre, che ha voluto fare di lei la madre del suo figlio. E invece credente, la beatitudine che Elisabetta le dà è quella che le compete, non soltanto perché ha detto sì a Nazareth, all'annuncio dell'angelo, ma perché per tutta la vita, fino alla croce, è rimasta fedele e dietro al suo figlio, anche senza capire tutto quello che stava accadendo. È questa fondamentalmente la spada del cuore, di cui li parla Simeone, non tanto soltanto la passione, ma è questo vedere che il suo figlio non viene capito, quel figlio di cui l'angelo aveva detto che era il figlio dell'Altissimo. E allora comprendiamo che su questo piano, sul piano della fede, dell'ascolto attento e volenteroso di collaborazione, siamo uguali a lei, non nell'intensità, ovviamente, non nella perfezione della risposta, ma come chiamata. E non lo dico io, non lo dice neanche Sant'Agostino, neanche San Tommaso, neanche Benedetto XVI, neanche Giovanni Paolo II, nemmeno Papa Francesco. Lo dice Gesù, un po' più grande di tutti. E lo sapete anche quando lo dice. Una volta che stava predicando, parlando, gli dissero: c'è qui fuori tua madre e i tuoi familiari, possiamo dire così. E sappiamo la risposta. Mia madre, fece il duro in quel momento Gesù, eh? Fece il figliolo che non vuole essere seguito dalla madre. Sì, ridiamoci pure sopra, perché c'è anche questo in Gesù. Gesù era un uomo come tutti noi, anche a Cana, quando facciamo tutti quei discorsi mariani, c'è anche questo. Anzi, io sono convinto, e credo di poterlo dimostrare anche esegeticamente, che contro tutti gli altri esegeti, che a Cana comincia l'ora, l'esegeti dice l'ora è sulla croce. È vero che l'ora completa è sulla croce, ma quello fu il primo dei segni che Gesù fece. Dunque Gesù non dice che c'è, si dice che c'è fra me e te, dunque, ma guardate che è la parola più dura che possa essere usata, perché la dice alla sua madre e ai demoni. E ai demoni. Che c'è fra me e te? Cioè i demoni lo dicono a Gesù e lui lo dice a sua madre, le stesse parole concrete. Beh, allora, secondo me lui vuole dire proprio questo, che è giunta la sua ora. Non è forse giunta la mia ora? Allora, ormai, mamma, come fanno i figlioli, no? Ormai mamma, ecco. E Maria fa proprio così. Maria da quel momento non interviene più, si mette in coda con i discepoli. Allora, va bene, non vi piacerà questa mia interpretazione, non importa. Dunque, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Luca capitolo 8. Ce n'è un'altra pericope ancora più importante e riguarda quella mamma che, vedendo Gesù parlare come parlava lui, avrebbe voluto essere lei la mamma. Normale, era bellissimo questo desiderio. Ebbene, Gesù non la rimprovera, anzi le dice che è come se fosse la sua mamma. Fisicamente ce n'è una sola, ma di fatto tutti abbiamo la vocazione di essere, perfino gli uomini hanno la vocazione di essere mamma di Gesù, e i mistici lo hanno sperimentato. In quel caso Gesù disse: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Questo piuttosto è imbarazzante, perché vuol dire che la grandezza di Maria non è quella lì di averlo fatto, averlo partorito, ma è quello di averlo seguito. Come vi dicevo, quello è una scelta di Dio, che aveva bisogno di una donna sola. Cioè, questo non è contro Maria, ma è a favore di Maria, che più di tutti ha ascoltato la parola di Dio e l'ha messa faticosamente in pratica. Questo dobbiamo sottolineare. per poter dire di essere davvero discepoli di Gesù con Maria. Agostino, adesso citiamo Agostino. Agostino dice: quod miramini in carne Mariae, ciò che ammirate nella carne di Maria, nel corpo di Maria, fatelo nell'intimità della vostra anima, agite impenetralibus anime. Qui corde credit, chi crede veramente col cuore, concepit Christum, concepisce Cristo. Questa è una spiegazione delle parole di Gesù. Chi lo professa, chi crede in Lui, chi lo confessa, partorisce Cristo. Allora, sono parole grosse, che va lì. Però il compito di ciascuno di noi, in fondo, è crescere in Cristo, certo, per quanto riguarda la propria crescita, ma è anche partorirlo, cioè portarlo, diffonderlo. Come Maria, dal punto di vista spirituale, continua a portarci Cristo e a portarci a Cristo. Giovanni Taulero, un mistico del XIV secolo, tedesco, domenicano, di Strasburgo, in una omelia la notte di Natale, disse: Dio nasce, Gesù, il Cristo, nasce tre volte. Una volta come Verbo di Dio, nell'eternità, dal Padre. Una volta a Betlemme, da Maria. E tutti i giorni da ciascuno di noi, se veramente crediamo a quello che celebriamo. Tutti i giorni, ad ogni ora, in modo vero e spirituale, nasce mediante la grazia e dall'amore in un'anima buona, cioè in un'anima disposta, vuol dire. In ogni anima buona che ascolta, potremmo dire. Che cosa ci dice il Nuovo Testamento sull'ascolto di Maria? Sicuramente tutti noi ci siamo lamentati spesso che il Vangelo parla poco della Madonna, figuriamoci di San Giuseppe. Eppure quel poco dice moltissimo, è più che essenziale. Intanto il testo più antico del Nuovo Testamento, a cui facciamo sempre e spesso riferimento, Galati 4:4. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio nato da donna, nato sotto la legge, cioè nelle nostre condizioni. Abbiamo detto ieri che se avessimo soltanto i testi di Paolo avremmo dei bellissimi testi, però potremmo essere portati lontani dalla realtà dell'incarnazione, perché potremmo tradurli in teoria, e quindi la necessità di Vangeli, la necessità che ha sentito la Chiesa, dopo che già esistevano le lettere di Paolo, di scrivere anche i Vangeli, la vita di Gesù. Dunque, anche qui, nato da donna, chissà che cosa tireremo fuori. Ma sapendo quello che sappiamo dai Vangeli, comprendiamo anche cosa vuole sottolineare Paolo, che non dice neanche il nome, perché a lui in quel momento interessava dire che davvero, nella pienezza del tempo, Dio ha mandato il suo figlio a farsi come noi, nato da donna, da una donna, potremmo tradurre. E questo valorizza, ecco, non dico soltanto le donne, ma valorizza tutti noi che siamo nati da donna, e in modo particolare la donna che ha questa funzione materna. Dunque Maria è innanzitutto una donna. Dice, ma come? Non è una scoperta questa. E dobbiamo scoprirlo invece, dobbiamo riscoprirlo, altrimenti la vestiamo soltanto di luce e di stelle. E questo non fa bene né a lei, che diciamo, non viene raggiunta dalle nostre sciocchezze, e non fa bene a noi, perché ci sottraiamo, ci mettiamo sotto un idolo, ci mettiamo sotto una protezione pagana, non cristiana. Uso parole forti apposta, perché diciamo, nel nostro subconscio siamo tutti pagani, che non vuol dire cattivi. Vuol dire che siamo portati a una religione naturale, a una religione come così, come fatta di offerte, di altari, di candele, di miracoli, e invece diventare cristiano vuol dire diventare miracolosi nell'ordinarietà di ciò che siamo chiamati a fare, così come la Madonna nella casa di Nazareth. E Gesù stesso, come abbiamo sottolineato ieri. Credete, ecco, questa è una domanda pedagogica, non pretende di dare risposte, diciamo così, definitive, né di averle. Però l'intuizione ci dice quale sarebbe la risposta giusta. Pensate che la Madonna ha più pregato o più lavorato? Non ve la siete mai posta questa domanda? Forse sì, forse donne di casa ha molto più lavorato sicuramente di quanto ha pregato. Questo dobbiamo assimilare, non per svalutare la preghiera, ma per valutare quello che siamo e quindi per saper essere offerta vivente, lo dice la Scrittura, lo dice Paolo, lo dice Pietro, lo dice il Nuovo Testamento. Guai se dimenticassimo la preghiera, cioè se dimenticassimo questo orientamento che ci riporta lì, proprio dove è Cristo, dove è Maria. Però, ecco, senza sfuggire o senza dare alle cose che abbiamo da fare un valore semplicemente funzionale. Sono un valore in se stesso quando sono vivificate da questa fede. È vero, è vero. Teresa di Lisieux, io sono da tanti anni uno, e lo voglio dire anche a voi perché è una delle mie tentazioni più grandi, però in questo caso è una bella tentazione secondo me. Non dite più Teresina, sforzatevi, ormai vi viene così, perfino al padre Letel, che molti di voi conoscono, che è uno dei più grandi specialisti di Teresa di Lisieux, però quando parla italiano dice Teresina, io dico, come Teresina, dov'è Teresina? Non esiste Teresina. Teresa di Lisieux, Teresa di Gesù Bambino, Teresina non è il suo nome, ci sono persone tra di voi, non so, che si chiamano Teresina e altri si chiamano Teresa. Lei si chiamava Teresa, allora sua mamma poteva anche chiamarla Teresina, non lo sappiamo, però noi non abbiamo il diritto di chiamarla Teresina. Sembrava di fargli un complimento, no? A me se mi dite Brunino io non sono contento.
Per distinguere la Teresa grande.
Teresa del Bambino Gesù, Teresa di Lisieux.
Sì, ma per distinguere la grande.
Sì. Adesso lei mi dice, adesso è. Adesso Rosa mi dice un'altra sciocchezza. Dice per distinguere la Teresa la grande. E chi l'ha detto che Teresa la grande? Chi l'ha detto?
No, è così.
Sì, ho capito.
Allora, e sanno che Teresa è una Teresina.
Ok, ok. Teresa d'Avila o Teresa di Gesù? Teresa del bambino Gesù o Teresa di Lisieux? Dice, ma allora vi tolgo anche l'ultimo argomento. Perché alcuni dicono, ma lei si chiamava la Petite Teresa, la piccola Teresa. E beh, che vuol dire? Vuol dire Teresina? No. Vuol dire la piccola Teresa, che non siamo autorizzati, perché se io dico che sono un cretino, voi non siete autorizzati a dire questo. Perché tutti diciamo, oh che stupido che sono stato. Sì, veramente, no?
Sì.
Chiusa la parentesi. La chiudiamo?
Abbiamo capito.
Teresa di Lisieux, che è una santa, una grande santa, e perfino dottore della Chiesa, vuol dire è una di quelle persone che non si sono fatte dottori nella Chiesa, ma che la Chiesa, dal Papa fino all'ultimo dei fedeli, ritiene maestra. Questo vuol dire dottore della Chiesa, cioè una persona che con la sua, soprattutto se non avesse scritto niente, non si poteva fare dottore della Chiesa, ma avendo scritto, con la sua esperienza scritta, quindi con quello che ha scritto sulla esperienza evangelica, perché questo è, insegna alla Chiesa. Anche la Chiesa gerarchica. E se il Concilio Vaticano ha detto con forza, e ormai nessuno ne dubita più, che tutti, chiunque è battezzato, è chiamato alla santità, non alla salvezza, che quella ci pensa il Signore, ma alla santità. Molto merito sicuramente è di Teresa di Lisieux. Non perché lo abbia telegrafato al Papa, ma perché si è diffusa la sua dottrina, la dottrina della piccola via e così, tutto quello che noi sappiamo, che ha fatto capire che chiunque, in qualunque situazione, ecco, deve, può sentirsi chiamato alla santità. Beh, questa maestra della Chiesa, che è bene non chiamare più Teresina, però se lo fate non vi condanno, però vi guardo un po' storto. A un mese e poco più dalla morte disse che tutte le prediche che aveva sentito sulla Madonna non le erano piaciute. Poveri predicatori. Eppure pensavano di lodare la Madonna, pensavano di dire le cose più belle. Disse Teresa che i sacerdoti, è un testo che sicuramente avrete letto, che i sacerdoti, era il 23 agosto 1897, lei sarebbe morta la notte del 30 settembre, quindi vedete, che i sacerdoti ci mostrino delle virtù praticabili. È bene parlare delle sue prerogative, la Madonna, ma bisogna soprattutto poterla imitare. Lei preferisce l'imitazione. Per quanto sia bella una predica sulla Santa Vergine, se tutto il tempo si è costretti a fare lo dice lei, in questo caso non sono io che esagero, è lei. Se tutto il tempo si è costretti a fare se ne ha abbastanza, se ne ha abbastanza. Teresa, dottore della Chiesa. Come mi piace, aggiunge lei, esprimendo quello che desidererebbe, come mi piace di cantarle il sentiero stretto del cielo, tu l'hai reso facile, praticando sempre le virtù più umili. Lavando i piatti, chissà quanti piatti avevano, pochi dovevano averne, comunque lavando le stoviglie, facendo delle zuppe per Gesù, per San Giuseppe, andando alla fontana a prendere l'acqua perché non c'era l'acqua in casa, quante volte, a lavare i panni lì Questa è la Madonna. Questa è la grandezza della Madonna, la mamma che il Figlio di Dio ha scelto come tale e che ci ha dato come madre, che ha dato come madre anche a noi. Paolo VI, che era contento di essere stato, adesso non mi ricordo bene, se nato o battezzato, lo stesso giorno in cui era morta Teresa di Lisieux. Paolo VI, nella sua esortazione apostolica Marialis Cultus, sul culto a Maria, diceva che era giunta l'ora di abbandonare le sdolcinature oleografiche riguardo a Maria, per concentrarsi sulla sua grande fede, ovviamente, ma una grande fede vissuta nel quotidiano, nelle contraddizioni quotidiane. Anche lei, ha sottolineato poi Giovanni Paolo II nella Redentoris Mater, dopo che il Concilio anche già aveva detto qualche cosa, anche lei ha vissuto nell'oscurità. Addirittura ha usato la parola di Giovanni della Croce, è passata per la notte oscura della fede. Non sono parole, sono parole che indicano la difficoltà di credere. Del resto, detto con parole semplici, voi sapete che laddove non ci fossero dubbi non ci serve più fede. Il dubbio e la fede vanno d'accordo, perché altrimenti, come dice San Paolo, in questo caso io lo dico con mie parole, ma in questo caso è lui a dirlo, non abbiamo avremmo la visione. Quindi in paradiso non avremo più bisogno della fede, neanche della speranza, della carità sì, cioè dell'amore, nel senso. Ma la fede in questo mondo vuol dire un combattimento con le contraddizioni della vita, perché la vita rimane contraddittoria anche per chi crede, solo che chi crede ha la forza, la grazia di poter, diciamo così, continuare a metterle, guardando a ciò che è già accaduto in Cristo, in Maria e nei Santi, a metterlo dentro un contenuto di speranza. Dunque capiamo anche alla luce di questo cosa vuol dire Elisabetta, non soltanto in quel momento in cui disse queste parole, ma con quelle parole che sono nel Vangelo: beata te e beata te che hai creduto. Beh, vale la pena di ricordare come Maria risponde a queste parole, e lo sapete, soltanto lo ricordo. Lei dice: beata te che hai creduto. E lei non dice: ah, sì, ho creduto, ma cioè, non fa l'umile, ma cammina nella verità. E dunque a Elisabetta che le dice: tu sei forte, sei stata forte perché hai creduto, e lei dice: tu dici che io sono forte, io dico, perché noi siamo abituati, l'anima mia magnifica il Signore, no, Madonna non sapeva queste cose qua, la Madonna dice: io dico, tu dici così, io dico grande colui che ha guardato me piccola. Queste sono le parole che dice Maria. Poi Luca gli accomoda tutto il Magnificat, no? Che lo prende anche dall'Antico Testamento, da quello che dice Anna nell'Antico Testamento. Va bene, queste sono cose esegetiche. capite la risposta di Maria, quindi il camminare nell'umiltà, il camminare nella fede vuol dire rendersi conto che benché io sia piccolo, perché umiltà non c'entra niente lì, ha scelto lei perché era umile, la cosa più falsa che ci sia. No, per esaltare la Madonna non mi va a dire delle sciocchezze, perché la Madonna ha detto ha scelto me che sono piccola. Sapete la parola che c'è nel Vangelo, cioè quella che noi veniamo, traduciamo con umile, a partire dal latino, siccome humilis vuol dire terrigno, ha guardato la mia tapeinosis, non c'è in italiano la tapinezza, però c'è tapino, me tapino, no? Non si usa più, perché ora c'è solo il linguaggio del libro, ma ha guardato la mia piccolezza, vuol dire, miserevolezza, se vogliamo, miserevolezza. Certo che Maria era umile, ma non è stata scelta perché era umile, è stata scelta da Dio perché l'ha voluta scegliere e l'ha preparata a questo scopo, come prepara ciascuno di noi al suo scopo. Così dobbiamo leggere, virilmente, come dice Santa Teresa d'Avila, da uomini anche le donne. Se no si cade nelle sdolcinature che non servono a niente, e fanno ridere gli atei, li fanno ridere. Il Signore non ci ha chiesto di andare così per le strade, perché se andiamo così, che testimonianza diamo? Scusate se sto un po' esagerando. Beata per chi hai creduto. Quando Gesù rimane nel Tempio, ricordate, a 12 anni, quando va a fare la cresima a Gerusalemme, cioè diventa capace di leggere la scrittura, quando viene ritrovato e quando Maria in qualche modo gli parla come una mamma, parla al suo figliolo, anche qui dobbiamo leggere delle parole serie. Perché? Bimbo, perché ci hai fatto questo? E Gesù, sappiamo come risponde, perché è una preparazione a quello che è il mistero, qualcosa doveva pur dire anche a loro. Non sapevate che io devo... E cosa dice l'Evangelista? Ma essi non capirono. Prendiamole sul serio queste cose, perché vuol dire che non capirono, ma continuarono a seguire Gesù, a occuparsi di Lui, a sperare che accadesse quello che doveva accadere. Questa è la nostra vita. Anche noi non capiamo tante volte perché. Ma neanche la Madonna l'ha capito perché. E neanche Gesù ha capito perché. Addirittura Pietro poteva arrivare a rinnegarlo. Però ha continuato ad amare, ha continuato ad andare. Certo, non ci possiamo paragonare né a Gesù né alla Madonna, tantomeno a Gesù. Però se estraiamo questo dalla nostra realtà, se crediamo che la Madonna a 3 anni e mezzo è stata messa su una pedana perché i suoi piedini non toccassero la terra, siamo degli stupidi pagani che credono negli idoli. L'incarnazione, cioè quello che fa la fede cristiana, che vuol dire con le semplici parole di Paolo che nella pienezza dei tempi Dio ha mandato il suo figlio a nascere da donna, questa nostra fede vuol dire questo. Difficile pensarlo dal punto di vista umano, che un Dio possa avere difficoltà a camminare su questa terra, però è così. Ci ha amato al punto da volersi, per farci capire quanto ci amava, da volersi fare come noi e quindi da camminare come noi senza nessun privilegio. Lui, la Madonna e San Giuseppe e tutti gli altri veri. Allora si capiscono le parole che abbiamo ricordato prima di Gesù, che dice beati piuttosto, ma non nel senso che siano più bravi di Maria, ma nel senso che la grandezza di Maria non sta nell'avere partorito Gesù, ma nell'avere creduto, nell'averlo seguito. Beati piuttosto, come lei, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Ci sono due testi che, anche se l'orologio è andato avanti, però devo ricordare. Ci sono due testi importanti, dicevamo sono poche le cose che sappiamo, che ci vengono dette su Maria, ma sono più che sufficienti. I due testi sono più o meno sono uguali, quindi potremmo dire c'è un testo, sarebbe Luca 2,19 e 2,51. E le parole sono queste: mentre tutti, le prime si riferiscono a Betlemme, alla nascita di Gesù, i pastori che vengono, l'ammirazione, possiamo metterci anche i magi, anche se nel Vangelo di Luca non ci sono, però diciamo questo avvenimento in cui tutti vedono qualcosa di straordinario, però Luca dice, mentre tutti diciamo, supponiamo, vediamo, sentiamo, anche se non ci sono loro, parlano come voi a colazione stamattina. Mentre tutti parlano, dicono qualche cosa, tutte cose approssimative, potremmo dire, Maria, da parte sua, conservava, è importante, e poi si traduce, e meditava. Però il verbo greco non si riferisce alla meditazione come la intendiamo noi, ma si riferisce ad un atteggiamento di comparazione, simballusa, simballo. Per capire bene il significato di simballein o simballo, possiamo comparare a diaballo. Da diaballo viene il diavolo, che cerca la divisione, cerca di separare dalla verità il vero, eccetera, da Dio. Simballo vuol dire il contrario. Cosa vuol dire allora? E con questo terminiamo. Vuol dire che Maria, quelle cose che vedeva, che non capiva fino in fondo, le conservava. Intanto le conservava, cioè le faceva sue, queste. E poi le soppesava, le comparava, sin ballo. E quali erano i due piatti della bilancia? Uno era la certezza che Dio non poteva tradirla, che la promessa che Dio le ha fatto, la chiamata, Dio non era lo stesso. E l'altro piatto conteneva l'incomprensibilità, la contraddizione. Aggiungo una cosa, relativa proprio a Betlemme. Gli angeli dicono ai pastori, vi è nato, intanto dicono vi è nata a voi, no? Vabbè, lì adesso il discorso sarebbe lungo, ma lo capite, vuol dire che Gesù è venuto a farsi come noi, incominciando proprio dal più basso, e non dai pastorelli del presepio, bellini, con la pecorina sulle spalle, ma da delinquenti, perché erano delinquenti, maledetti da Dio, secondo la mentalità del tempo, perché non potevano andare al tempio, erano dei banditi, erano... Dunque, ha voluto rivelare, intanto quello. Poi dice, andate a Betlemme e questo è il segno, troverete un bambino avvolto in poveri panni in una mangiatoia. Che segno è questo qui? Non è nessun segno. Dunque sicuramente anche la Madonna, dopo tutte quelle promesse dell'angelo, non è che... Per i pastori è un segno, per i pastori credenti, nel caso per noi che leggiamo il Vangelo, loro... È nato come loro, come nascevano i figli dei pastori, avvolti in povere vesti, in una mangiatoia. Capite? Allora certo, questo per noi che leggiamo il Vangelo, ecco l'incarnazione, Dio si è fatto proprio come noi, non è andato a nascere nel Tempio, ma è nato lì dove nascono i più poveri, dunque dove nascono tutti, perché dove c'è il meno, cominciamo dal meno, ci entrano tutti. Ma per la Madonna non era così evidente che questa, quella fosse la nascita più opportuna. Allora, Maria, mentre tutti chiacchieravano, anche dicendo cose belle, no? Viva la Madonna, viva Maria, visto, no? Come si scrive nel... No, in quel caso non lo dicevano. Maria, da parte sua, conservava tutte quelle cose, remata in greco vuol dire cose e parole, come un po' in ebraico, soppesandole nel suo cuore, possiamo dire anche meditandole, ma sapendo che era questo, cioè meditare vuol dire che io non posso dubitare della presenza del Signore, che però è contraddetta da quello che mi sta accadendo, da quello che sta accadendo. Questo vuol dire camminare in fede, vuol dire camminare nella verità, vuol dire camminare nell'umiltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Posso usare?
Allora, ho chiesto l'autorizzazione. Allora, potete guardare questa adesso per 5 minuti in silenzio e sentire lei di chiedere.